buongiorno a tutti. Andiamo a leggere questa mattina tre versetti che troviamo in Ebrei, capitolo 4, versetto 14 e versetto 16. La parte finale di questo capitolo. Avendo dunque un grande sommo sacerdote che ha passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia per essere soccorsi al momento opportuno. Cominciando da questi versetti, l'autore della lettera agli Ebrei, fino al capitolo 10, verso 18, porta avanti questo discorso molto importante legato alla supremazia e la perfezione del sacerdozio di Cristo. E lo vedremo man mano che andremo avanti nella grazia del Signore, come Lui ci guiderà. Questa mattina vorremmo fermarci su quello che troviamo nella parola del Signore riguardo il grande sommo sacerdote di cui abbiamo letto prima, e di quello che siamo invitati a fare noi, di rimanere fermi nella fede, perché c'è anche questo pericolo che qualcuno non lo fa, e di aver coraggio, possiamo dire così questa mattina, di accostarci. Se vi ricordate, nell'Antico Testamento il sommo sacerdote era l'unico che poteva entrare dove? Per portare sacrificio doveva entrare una volta, quando? Ogni tre giorni? Una volta all'anno. E quanto è grande questa grazia che il Signore ci concede, che noi siamo invitati, il Signore ci invita a accostarci con piena fiducia dove? Al trono di grazia. Il Signore ci permette di presentarci davanti a Lui, perché il sommo sacerdote è perfetto, è il Signore Gesù. E poi vedremo questi tre obiettivi, che facendo quello che Lui ci dice otterremo misericordia, troviamo la grazia e saremo soccorsi al momento opportuno, e che sicuramente ciascuno di noi abbiamo passato e passiamo dei momenti in cui l'intervento del Signore è molto molto importante. È una certezza, Gesù Cristo è il grande sommo sacerdote, poi lo vedremo in questi capitoli, sei capitoli mano a mano che andremo avanti. Cosa leggiamo riguardo questo, riguardo Melchisedec nella parola di Dio? Già cominciando dal Genesi capitolo 14 verso 18 leggiamo di questo re di Salem, Melchisedec, che ha portato del pane e del vino, che era il sacerdote del Dio Altissimo, era un tipo di Cristo, per il fatto che ricopriva perfettamente la sua carica di sommo sacerdote. Era un uomo, noi vediamo quello che Paolo scrive a Timoteo riguardo a Gesù adesso. Infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Gesù Cristo l'uomo. Qui vediamo la posizione del Signore Gesù come uomo, ma è l'unico mediatore, quindi non c'è nessun altro che può intervenire, non c'è un sommo sacerdote come nell'Antico Testamento che doveva intervenire per portare il sacrificio per il popolo, ma Gesù Cristo, che ha sacrificato se stesso, è l'unico l'uomo, l'unico mediatore tra Dio e gli uomini, e ha chiamato se stesso, come sappiamo, la parola con prezzo di riscatto per tutti. Era re sacerdote, sempre in Genesi capitolo 14 troviamo come Melchisedec ha portato questo pane, questo vino, che era sacerdote del Dio Santissimo, scelto dal Dio. Quindi anche nel capitolo 5, se noi leggiamo, andremo a vedere in seguito, nessuno si prende da sé quell'onore, ma lo prende quando sia chiamato da Dio. Chiamato da Dio. Melchisedec era un sommo sacerdote chiamato da Dio, come anche Aarone, per un servizio che era per il Signore qui sulla terra. Così leggiamo anche in Zaccaria, capitolo 6, verso 11, che era il re di Salem, questo di questo sommo sacerdote che riguarda che il Signore dice di cosa devi parlare, di quello che sarà, quello che costruirà del tempio che stavano ricostruendo con Giosuè, con la vita di Giosuè, e poi che non aveva né inizio nei suoi giorni, parlando di Gesù, quando dice nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. Né inizio né fine, leggiamo sempre nei Ebrei capitolo 7, e senza padre, senza madre, senza genealogia, senza inizio i giorni né fin di vita, simile quindi al figlio di Dio. Questo Melchisedec, parlando di Melchisedec, rimane sacerdote in eterno. Non era stato stabilito con una decisione umana, ma è Dio che ha scelto, è Dio che ha deciso, è Dio che ha chiamato e ha messo questo Melchisedec nel suo posto, che vedremo in seguito che Abramo è colui che dà la sua decima a questo. Quindi, patriarca Abramo. Salmo 110, verso 4, leggiamo: il Signore ha giurato e non si pentirà. Tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. Anche qui, riferimento al Signore Gesù. È molto chiaro, il Signore Gesù è il grande sommo sacerdote. E noi oggi possiamo dire che siamo onorati, siamo privilegiati di avere un grande sommo sacerdote che interviene, che è mediatore tra noi e Dio. Avendo dunque, come leggiamo nel primo versetto, avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù il Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. Abbiamo letto che il Figlio di Dio ha fatto una cosa molto speciale per raggiungerci, attraverso il cielo. Stiamo fermi nella fede di professione. L'autore ci incoraggia a stare fermi nella fede, e noi abbiamo visto la scorsa volta che i destinatari di questa lettera erano persone, giudei in gran parte, che non erano tutti dei veri credenti. Abbiamo sentito che alcuni di loro avevano creduto, erano dei veri credenti, altri hanno conosciuto ma non hanno creduto, e altri ancora non hanno creduto, anche se era la stessa parola di Dio che è stata annunciata. La parola di Dio predicata a questi giudei non ha operato nello stesso modo per la loro volontà. Questa parola predicata del Signore opera ma non costringe, noi sappiamo questo molto bene, invita ma non impone, trasforma, cambia il cuore solo se credi veramente, solo se accetti quello che il Signore ha portato nel piano salvezza. Stiamo fermi nella fede che professiamo. Il grande sommo sacerdote non abbiamo solo per un tempo limitato, ma come dice nel Salmo 110, versetto 4, che abbiamo letto prima, tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchizedek. Non ci abbiamo un sommo sacerdote per un solo periodo di tempo, ma per l'eternità, e ci conosce anche i nostri pensieri più profondi. E noi sappiamo che abbiamo letto in seguito che lui è un sommo sacerdote che possa simpatizzare con le nostre debolezze. Lo vedremo in seguito questo. Ho degli amici che dicono di essere cristiani, cristiani ortodossi, la parola dice proprio questa, la traduzione è proprio quella, appartenenti alla religione ortodossa, e prima che si avvicina una festa tipo Pasqua o Natale, la tradizione dice che devono astenersi da mangiare alcuni cibi, la carne o altri cibi di diversi tipi, e di andare da un sacerdote nella chiesa per confessare i loro peccati. Certamente niente non è gratis, ma per due volte all'anno stanno facendo questo che chiamano rito, così si sentono a posto davanti a Dio. Noi abbiamo la parola di Dio, la parola di Dio parla del vero digiuno come una disciplina spirituale per rafforzare il nostro rapporto con il Signore. Parla, la parola di Dio parla di una relazione personale, una relazione spirituale con il nostro Signore, non due volte all'anno, ma ogni giorno. Non devo aspettare che arrivano le feste pasquali o natalizie per presentarmi davanti al Signore, per pregare, per confessare i miei peccati, per chiedere perdono, sapendo che Gesù Cristo è venuto proprio per questo, per essere l'unica via per arrivare al Padre. La parola lo spiega in tutte le sue parti. Poi Gesù Cristo, abbiamo visto, è l'unico che può intercedere per noi davanti al Padre Celeste. E lui è grande, è il grande sacerdote in eterno. Quindi non siamo invitati a farlo una volta o due volte all'anno, ma siamo invitati a avere una relazione ogni giorno con il nostro Signore. Per questo ogni giorno abbiamo questo privilegio di presentarci davanti a Lui, non per i nostri meriti, ma per i Suoi, per lodare, adorare, chiedere perdono, per pregare, per intercedere, perché il Signore è presente. Il Signore è il mio e il tuo sommo sacerdote che interviene. E non c'è bisogno di andare una volta o solo due volte all'anno, ma ogni giorno possiamo presentarci davanti a Lui. Questa è la grazia del Signore. Se viviamo questo periodo, da quando Gesù è tornato dal cielo, finché Lui ritornerà a prendere la sua chiesa, a rapire la sua chiesa, sapete che viviamo nella sua grazia, in questo periodo di grazia, che se, anche se noi non meritiamo, ci è concessa dal Signore, dimostrando che veramente ci ama, come lo leggiamo la sua parola. Questa grazia di accostarci al Signore, di poter accostarci al Signore, non solo qualcuno, ma tutti noi, quelli che abbiamo conosciuto e accettato. Non siamo unici ad aver compreso la parola di Dio, ma abbiamo compreso e accettato quel piano di salvezza che il Signore per portarlo attraverso il cielo, come abbiamo letto il primo versetto, attraverso il cielo, che viene qui su questa terra. Versetto 15. Infatti l'autore continua dicendo: non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. Lo sappiamo che Gesù è perfetto, era perfetto, è venuto per caricare su di sé il nostro peccato, attraversò i cieli per arrivare su questa terra, per conoscere di persona la situazione dell'uomo perduto, tentazione che viveva l'uomo lontano da Dio, circondato da tante regole, ma che non conosceva veramente Dio. Noi abbiamo un sommo sacerdote che possa simpatizzare con le nostre debolezze. Questo non vuol dire che se una persona pecca, il Signore gli dice lascia passare, visto che tu hai conosciuto me, io faccio passare questo. Simpatizzare con noi vuol dire che il Signore ha compassione di noi. Ci vuole aiutare a rimetterci nella via giusta. Ci vuole indirizzare a camminare nel modo giusto e onorarlo. Per questo quando Giovanni scrive abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto, specifica: vi scrivo queste cose perché non pecchiate. Quindi è molto importante comprendere che il Signore pretende, il Signore chiede che noi viviamo nella santità ogni giorno, lontani dal peccato, separati dal peccato, come dice la parola stessa. Vi scrivo queste cose perché non pecchiate. E se qualcuno ha peccato, quindi se possa succedere una caduta, qua non vuol dire vivere nel peccato, abbiamo un avvocato fidabile presso il Padre, Gesù Cristo, l'unico che può riportare il credente che ha peccato alla comunione con Dio. Per ristabilire quella comunione con Dio interviene sempre il nostro grande sommo sacerdote, che è il Signore Gesù, che ha sacrificato se stesso, come abbiamo letto prima. Gesù è stato tentato, abbiamo letto, come noi, in ogni cosa, senza commettere peccato. Era e sarà santo, tre volte santo, come Dio è santo, tre volte santo. E vuole che noi siamo santi. Ebrei, capitolo 4, verso 16. Accostiamoci dunque come? Con piena fiducia. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Il consiglio, l'esortazione è molto molto chiara: non state lontani dal trono di grazia, non pensate che da soli, senza Gesù, potete fare qualcosa. Questa mattina abbiamo letto Giovanni capitolo 15: senza di me non potete fare nulla. Sì, accostiamoci, ma al modo in cui il Signore ci chiede, accostiamoci con piena fiducia. Non possiamo dubitare e dire che siamo dei veri credenti, non possiamo chiedere ma vivere nel dubbio. Il Signore, conoscendo la parola di Dio, anche le nostre preghiere e le nostre richieste saranno secondo la sua volontà, perché abbiamo conosciuto questo Dio, abbiamo conosciuto il Signore e Lui ha operato e sta operando ancora nei nostri cuori. Accostiamoci con piena fiducia, che il modo migliore per farlo ci sta. Un risultato che lo leggiamo insieme, che è molto importante: ottenere misericordia, trovare grazia, essere soccorsi al momento opportuno. Queste cose non si possono trovare se non davanti al trono di grazia del Signore. Vogliamo farlo non due volte all'anno come alcuni lo fanno pensando che sono a posto, ma vogliamo che tutti i giorni i nostri ginocchi si possano piegare davanti al suo trono di grazia per invocarlo, per pregarlo, per adorarlo, per dare gloria al suo nome, per quello che lui ha fatto, per quello che lui sta facendo, perché è l'unico mediatore tra noi e il Padre, perché siamo onorati di far parte della sua famiglia e perché non meritavamo questa grazia, ma lui ce l'ha concessa. Se lo facciamo, il Signore sa come operare, ci darà quello di cui abbiamo bisogno: misericordia, grazia, soccorso al momento opportuno. La nostra fiducia si basa sulla consapevolezza che Gesù è morto per salvarci e Gesù vive per sostenerci, per custodirci, per perfezionarci. Dovremmo essere sempre più simili al nostro Signore. E se Lui è santo, noi dovremmo vivere e essere santi. Siamo certi che saremo i benvenuti, poiché Lui stesso ci ha invitato a accostarci a Lui. Il Signore ci ha invitato a accostarci al suo trono di grazia. E se non lo facciamo, stiamo sbagliando. Ma se lo facciamo, stiamo facendo la volontà del nostro Dio. Abbiamo coraggio di farlo. Leggiamo nell'Antico Testamento, e come dicevo anche all'inizio, che l'uomo non poteva avvicinarsi a Dio. Lo sappiamo bene questo. Soltanto il sommo sacerdote ne aveva la facoltà, e anche questa solo una volta all'anno. Noi possiamo presentarci a Lui in qualsiasi momento, in qualunque momento del giorno e della notte. Ricordiamo Davide come, che cosa faceva di notte? Presentava davanti a Dio, pregava, lodava a Dio, per ottenere misericordia e trovare grazia per se soccorso al momento opportuno. Fino a questo punto il Signore è stato presentato nella lettera che stiamo studiando come il superiore ai profeti, come il superiore ai angeli, come il superiore a Mosè. Da adesso, da questi versetti in poi, vedremo insieme quanto è importante questo sacerdozio che il nostro Signore sta portando avanti e quanto è importante per noi conoscere e sapere quello che il Signore ha fatto e sta facendo per noi. Quando il Signore ha dato la legge a Mosè sul monte Sinai, il Signore istituì pure un sacerdozio umano per mezzo del quale gli uomini sarebbero potuti accostare a Lui. E decretò che i sacerdoti sarebbero discesi dalla tribù di Levi e dalla famiglia di Aaron. Questo ordine è noto come sacerdozio levitico, o sacerdozio di Aaron. Nell'Antico Testamento si fa menzione anche di un altro sacerdote stabilito da Dio, quello del patriarca Melchisedec. Quest'uomo, lo sappiamo pure, che è vissuto contemporaneo di Abramo, e ricoprì queste funzioni di re e sacerdote. Ma riguardo al sacerdozio di Gesù, che secondo l'ordine Melchisedec, leggiamo nel capitolo 7 che questo Melchisedec, re di Salem, era sacerdote del Dio Altissimo. Egli andrò incontro a Abramo mentre questo ritornava dopo aver sconfitto dei re e lo benedisse. E Abramo diede a lui la decima di ogni cosa. Egli annunziò, traducendo il suo nome, re di giustizia. Egli è anzitutto, traducendo il suo nome, il re di giustizia e poi anche re di Salem, vale a dire re di pace. E come avevamo detto prima, è senza padre, senza madre, senza genealogia, senza inizio di giorni e fin di vita, simile quindi al figlio di Dio. E rimane sacerdote in eterno. Melchisedec ha fatto la sua parte. Gesù è colui che sta portando avanti un sacerdozio ancora più importante. Ecco perché l'invito che abbiamo è di rimanere fermi nella fede, di rimanere fermi e avere fiducia in quello che il Signore sta portando avanti. Tutto quello che ha fatto Gesù per noi ci deve spingere, ci deve esortare, ci deve aiutare a essere fiduciosi nell'accostarci al suo trono di grazia, per adorare, per pregare, per avere comunione con lui. Il trono di Dio è chiamato trono di grazia perché su di esso siede non un giudice pronto a punire, ma un padre riconciliato per mezzo del sangue di Gesù, pronto a spargere grazia sopra grazia. Ma un giorno noi sappiamo che questo tempo di grazia finirà. Questo tempo di grazia, al posto di tempo, questo tempo di grazia, non ci sarà più la bontà di Dio, non ci sarà più la misericordia, ma ci sarà il giusto giudice, come leggiamo nell'Apocalisse. Gesù non tornerà più come Salvatore, non tornerà più come colui che dà la vita per gli uomini, ma tornerà come giudice. Abbiamo studiato nel libro di Apocalisse. E la Chiesa sta aspettando il ritorno di Cristo per regnare insieme a Lui. Per questo è importante comprendere l'importanza di stare fermi nella fede che professiamo, di aver coraggio, di farsi coraggio per accostarci con piena fiducia al trono di grazia, perché finché Gesù ritornerà avremo sempre bisogno di queste tre cose: misericordia, grazia e essere soccorsi. Che il Signore possa operare nei nostri cuori per comprendere l'opera che Gesù sta portando a compimento nelle nostre vite, è di grande valore e di grande importanza per l'eternità. Che Lui possa operare a dare il giusto peso a quello che è la Sua parola, a come opera questa parola nei nostri cuori, nel tuo cuore, nel mio cuore, e dandoci quella forza di cui abbiamo bisogno, quel coraggio, possiamo dire, di accostarci sempre al suo trono di grazia. Volevamo pregare. Signore, ti volevamo ringraziare per questo tempo di grazia che ancora ci concedi. Vogliamo ringraziare perché tu, Signore, hai fatto un'opera così grande, ha attraversato i cieli per portare qui su questa terra la salvezza che noi non meritavamo, la salvezza così preziosa. Dobbiamo ringraziare perché tu sei il re dei re, dobbiamo ringraziare perché tu sei il grande sommo sacerdote, sei l'unico che può intercedere al Padre tra noi e il Padre. Ringraziamo perché ci hai onorato di questa, di questo far parte della tua famiglia, Signore. Ringraziamo e ti lodiamo perché, Signore, ti sei rivelato per la tua parola, per come tu operi ancora oggi, Signore. Nel nome di Gesù. Amen.